Bruno Risas, L'albero delle noci, una bella canzone di Sanremo che tra l'altro quando l'ho ascoltata la prima volta non è che mi avesse particolarmente colpito, ma direi che come spesso succede risentendo le canzoni
anche a me, ma mi piace moltissimo invece il testo.
Allora, non so cosa ne pensa Arianne Gersi, buongiorno, fondatrice della rivista online Caput Mundi. Ben trovata, esperta
buongiorno
in geopolitica.
A tutti. Mi dispiace, non seguo Sanremo.
No, vabbè, però volente o nolente ti abbiamo fatto ascoltare una canzone di Sanremo, quindi.
Molto
dai.
Bella.
Bene, bene, bene. Allora, Arianne, oggi vogliamo affrontare due argomenti che fanno, insomma, riferimento alla situazione geopolitica del Medio Oriente, possiamo dire così. Parliamo di Turchia. E parliamo,
assolutamente sì.
Ecco, parliamo anche del recente arresto di Imamoglu, il sindaco di Istanbul, che ha suscitato indignazione nella comunità internazionale, ma anche in Turchia, con grandi manifestazioni. D'altra parte è anche vero che il consenso che ha Erdogan, insomma, non è inventato. Ecco, abbiamo parlato poco fa della Birmania, no? Dove lì invece il consenso è con il terrore. In Turchia non è proprio così, però diciamo c'è anche il senso di una democrazia imperfetta, mettiamola in questi termini, con l'arresto di uno dei... Sento che ridi, per cui forse un understatement, diciamo così. Ecco, vabbè, allora dacci tu la tua prospettiva di quello che sta succedendo.
Allora, guarda, potremmo vedere la cosa da due punti di vista diversi. Un po', diciamo, la simpatica turista che è andata ad ottobre 2023, a cavallo tra ottobre e novembre, e ha visto le celebrazioni per il centenario della Repubblica, e poi, diciamo, un po' l'analista.
Chi è la simpatica turista?
Come?
Chi è la simpatica turista che è andata?
Sarei io.
Avevo il sospetto, va bene, dai, vai.
Allora, per quanto riguarda l'analisi, bisognerebbe già dire che alle mie fonti, in particolare alla mia vittima preferita, avevo chiesto di mandarmi, ovviamente in Turchia, di mandarmi dei giornali, delle pubblicazioni di qualche tipo, anche in turco. Ho detto mi arrangio con Google Traductor, ma mandami qualcosa. Sì. E stavolta mi ha detto guarda che non c'è niente. Non c'è niente, non c'è niente, perché non se ne parla, non viene pubblicato niente sui giornali in Turchia. E ho scoperto che pare ci sia una sorta di blocco. E questa è l'analisi dell'analista.
Quindi già questo è un segno inquietante, insomma, del bavaglio alla stampa, o no?
Beh, considerate però quando io andai in Turchia, sempre come simpatica turista, sì, e non dichiarando che faccio io nella vita, sì, fotografai tutta una serie di cose che ovviamente a nessuno avrebbe fatto piacere, perché bisognerebbe avere un visto turista e un visto, diciamo, apposta per i giornalisti. Io all'epoca non l'avevo fatto e ovviamente ho tremato, perché in aeroporto a Campione controllano telefoni e tablet. Quindi potete immaginare quei brutti 5 minuti alla dogana che ho passato sperando, certo, che non mi guardassero il telefono.
Sei stata sei stata bravissima invece a non passare da giornalista, perché sennò le cose potevano
andare peggio.
No, vabbè. Il problema era il controllo del telefono, però quello che vi posso dire è che all'epoca, non credo che, diciamo, i turchi siano impazziti nel frattempo, Erdogan aveva un seguito veramente veramente importante.
Il consenso non è inventato, il consenso c'è, non c'è dubbio. Però queste manifestazioni.
Però avviene in una forma molto particolare rispetto al nostro modo. Perché noi sappiamo che quando ci sono le elezioni, le città vengono tempestate di volantini elettorali per qualche giorno, e tempo due giorni dopo le elezioni, tutti questi manifesti spariscono nel dimenticatoio e anche fisicamente. Invece, io sono andata a ottobre, le elezioni presidenziali si erano tenute a giugno. E c'erano ancora i manifesti elettorali di giugno, dove ovviamente Erdogan veniva proposto come ovviamente la guida migliore possibile, ma anche Imamoglu stesso aveva messo dei cartelloni per ringraziare il popolo del sostegno. E ricordiamoci che rispetto a quello che può avvenire in Siria, dove Assad, quando fece le ultime elezioni, vinse al 95%, e obiettivamente il 95% dei consensi non è credibile per nessuno, Erdogan comunque è arrivato a un ballottaggio. Quindi pensare che ci siano dei brogli quando, diciamo, il presidente stesso, che ovviamente non vorrebbe dimettersi, si sottopone a dei ballottaggi, inizio a credere che sia tutto come dovrebbe essere.
Allora, c'è un'analogia, però è un'analogia solamente apparente, tra la situazione in Francia, dove la possibile candidata presidenziale è stata messa sostanzialmente in una situazione di impossibilità per candidarsi alla presidenza, la Marine Le Pen, e dall'altro invece il sindaco di Istanbul, che aveva ottime possibilità per diventare il prossimo presidente della Turchia, anche qui con accuse di corruzione, eccetera, eccetera. Naturalmente si tratta di capire lì dove la magistratura ha lavorato in maniera corretta e dove invece diventa un docile strumento nelle mani del potere. E qui c'è un grande punto interrogativo. Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
Siccome hai citato questo tema che mi sta molto a cuore, perché se
È sui giornali oggi.
Ma mi sta a cuore anche forse una cosa che non si legge bene,
sì?
Cioè lì il percorso va avanti da 11 anni
in Francia,
in
dici?
Francia, ah, sì, 11 sì. anni, quindi sì, io sì. penso che
no, sia... è chiaro. Ma assolutamente il mio era un parallelismo provocatorio, quindi
no, non è il tuo, che sì. non lo
guardate
dice, non
io
lo dice
non niente. Conosco vediamo assolutamente abbastanza bene, ecco, tutti i meccanismi della legislazione francese, quindi mi azzarderei a dire probabilmente delle stupidaggini. Ricordiamoci però che per quanto riguarda l'Europa, spesso e volentieri, e questo vale sia per la destra che per la sinistra, i politici vengono infilati in una sorta di scannatoio mediatico prima ancora che ci sia, ecco, qualcosa di concreto, una sentenza o qualcosa, ecco, di cui discutere. Nella situazione turca è leggermente diversa perché le persone che ho incontrato, che non saranno un campione statistico, vi dirò una decina, sì. già all'epoca quando chiesi di Mamoglu e soprattutto di questo cartellone, perché mi sembrava strano che ringraziasse il popolo per averlo votato, di solito non si fa in Europa, dicevano sì, ma quello è corrotto.
Quindi
saranno 10 persone, avrò trovato le 10 persone sbagliate, però già il popolo ne aveva consapevolezza.
Okay. Cioè, se capisco bene, tu dici sospendiamo un attimo il giudizio, vediamo. Ecco, cioè, il problema è che insomma, il modo in cui opera la magistratura, in cui c'è arresti indiscriminati sostanzialmente, non solamente di Mamoglu, ma anche dei suoi sostenitori, e questo fa venire il sospetto che è una democrazia truccata, cioè non magari nel momento delle elezioni, che come giustamente ci hai detto non è di stampo siriano, per intenderci, però vabbè, ci lasciamo con questi punti interrogativi. Claudio, un'ultima battuta.
Più che altro 1500 arresti, questa gente è arrestata così.
Vabbè, speriamo che ne escano. Allora,
considerate solo una piccola parentesi, vai. Che per la legge turca le manifestazioni che non vengono dichiarate non è, diciamo, come in Europa,
che
diventano magari dei ragazzini un po' ardimentosi,
viene
considerato terrorismo. Qualunque sia la fazione.
Sì, è già questo, però è un segnale di un paese, un po' che deve ancora fare i conti, ecco, con un processo democratico, mettiamola così. Allora, però sospendiamo il giudizio in attesa anche che la magistratura, sperando che sia una magistratura il più possibile indipendente, faccia il suo corso, da una parte e dall'altra, visto che abbiamo fatto l'accostamento con la Francia. Ci ascoltiamo una canzone. Vinci, mi dono a te, e poi torniamo a parlare con Arianne Gersi. Parliamo questa volta, parleremo di Siria, perché c'è una nuova costituzione, sia pure
provvisoria
naturalmente, ma tu sai che quando le cose sono provvisorie il rischio è che poi diventano definitive, perché questo è un viziaccio non solo siriano. Io ho fatto l'esame di maturità, che erano 40 anni che era un esame provvisorio, poi finalmente è cambiato, insomma, per dirti quanto le cose provvisorie durano. Allora, ci ascoltiamo la canzone e poi torniamo a parlare con Arianne. Un brano questo di ispirazione evangelica. Torniamo a parlare con Arianne Gersi, lo ricordo, direttrice e fondatrice del blog della rivista online Caput Mundi, che parla di geopolitica, ma non solo, è una rivista che affronta varie tematiche, quindi anche da, insomma, è veramente
un blog.
È un blog, sì, l'abbiamo detto. Sì, un blog che presenta tanti argomenti. Sempre per pubblicità progresso, vuoi dire qualcosa su Caput Mundi?
Guardate, ci sono ottime firme e il vanto di cui diciamo un po' un porto avanti è il fatto che sia assolutamente apolitico. Questo non vuol dire, come magari Assad, imporre un'idea politica, perché ovviamente ogni autore ce l'ha, ma il blog non prende nessuna posizione, quindi chiunque scriva ha la libertà assoluta, ovviamente nei termini della decenza, non si può superare i termini della decenza umana, però quindi il lettore si troverà davanti il punto di vista magari di un argomento di varie persone, di varie teste e anche ovviamente di varie aree politiche. Vera democrazia.
Bene, bene, quindi diciamo una pluralità di interventi, di prospettive. Ecco, a proposito invece di Siria, anche lì diciamo ci sono anche interpretazioni diverse su quello che sta succedendo, però ecco, ora c'è una nuova costituzione, sia pure provvisoria, e non mancano le preoccupazioni, però insomma è un paese questo che certamente è complesso, pur essendo piccolo, è una popolazione relativamente piccola, però ha un pluralismo al suo interno che può essere anche ricchezza, ma anche fragilità, anche diciamo dissenso al suo interno. Come se la sta cavando il nuovo governo siriano su questi temi piuttosto complicati?
Allora, quello che ci dovrebbe stupire è che la fase transitoria per diciamo mettere a punto la Costituzione durerà 5 anni. Quindi ovviamente anche tutte le cariche che sono state date internamente non verranno ridiscusse per 5 anni. Il nuovo Stato verrà plasmato sui voleri delle persone che adesso comanderanno per 5 anni. Quindi diciamo che già questo non mi sembra proprio un lumino di democrazia e neanche di pluralità. Problema aggiuntivo: il presidente potrà essere solo ed esclusivamente musulmano. E questo diciamo che de facto era anche durante Assad, che però abbiamo largamente criticato.
Sì, tra
altro problema, Costituzione si basa...
Sì. Ti interrompo un attimo, solo per dire che in Siria esiste invece una comunità cristiana antichissima e insomma, quindi anche sul piano religioso c'è un certo pluralismo, almeno
assolutamente
finora.
Sì, e si aggiunge il problema che la nuova Costituzione si baserà sulla Sharia. Quindi nel momento in cui, vi ricordate, abbiamo parlato della costituzione delle nuove forze di polizia, in cui sostenevano che la Sharia fosse un modo per distinguere tra il bene e il male per le nuove reclute, io vorrei capire dove troviamo il pluralismo per i curdi, per i cristiani, magari altre minoranze che mi sfuggono al momento, ma che ovviamente non avranno rappresentatività. Da questo punto di vista, l'unico Stato che purtroppo è uno Stato fallito, che però ha diciamo un senso nella pluralità, è Libano, dove il presidente della Repubblica è un cristiano maronito, il primo ministro è un musulmano sunnita, il presidente del Parlamento è un musulmano sciita, quindi almeno diciamo le divisioni delle cariche istituzionali sono divise.
Però non
poi
è un modello non è un modello, perché non come hai detto te è uno Stato fallito e quindi purtroppo diventa complicato proporre il modello libanese, ecco, nel Medio Oriente.
C'è un piccolo tassello ulteriore che diciamo magari sfugge all'analisi, è il fatto che il modello della Costituzione sia quello turco e quindi un ordinamento in questo ordinamento statale la legge islamica ovviamente è indiscutibile. Sul fronte istituzionale invece c'è una riforma molto importante, perché esiste un'assemblea del popolo che esisteva già prima, ma in forma ovviamente molto ridotta e imbavagliata, composta da più di 100 membri, che avrà la possibilità di revocare il mandato del presidente, e quindi questo finalmente il presidente potrà essere messo in discussione. Inoltre questa assemblea dovrà monitorare per quanto riguarda le responsabilità dei ministri, e dovranno rispondere questi ministri non solo al presidente ma a questa assemblea, quindi diciamo che almeno una piccola apertura,
luce e ombre, diciamo così.
Se verrà applicata, se non sarà solo una formalità, questo è un passo avanti.
Ecco, ti interrompo un attimo, Arianna, perché il presidente, diciamo, attuale siriano, che ha un passato di insomma, di combattente, terrorista, però, diciamo, ha spesso adombrato la possibilità di una Siria più attenta nei confronti dei diritti umani, più più attenta al pluralismo e alle diversità. E cos'è? Fumo negli occhi, secondo te? O c'è veramente qualcuno, compreso il presidente, che magari insomma vorrebbe andare in quella direzione? Che ne pensi?
Allora, cristianamente noi ovviamente crediamo alla redenzione e al fatto che le persone possano cambiare.
Ma
nella geopolitica, geopolitica non tanto. Perché? Perché ricordiamoci che HTS, cioè Hayat Tahrir al-Sham, che è il gruppo di al-Jolani, creato da al-Jolani, è una piccola costa di Jabhat al-Nusra che aveva dato tutto il sostegno militare e fu la forza, diciamo, più violenta, più ardimentosa all'interno dell'ISIS. Quindi queste redenzioni geopoliticamente parlando sono molto poco credibili. Poi voglio sperare, ma veramente per tutti i siriani, che io stia dicendo una baggianata.
No, è
chiaro. Me lo auguro, perché è terrificante il fatto che un ex tagliagole oggi sia un presidente.
Mettiamola così, diciamo che occorre un'attenzione costante nei confronti di questi sviluppi, che possono prendere auspicabilmente anche una strada interessante, però non possiamo dare per scontato niente, come giustamente tu ci dicevi.
La cosa più importante che possiamo fare noi, che purtroppo siamo spettatori impossibilitati ad agire, è perlomeno non raccontarci le favole da soli, osservare al meglio e non fare tifoserie.
Ok, abbiamo capito. Allora, Arianne Gersi, grazie per questo tuo intervento di oggi. Ricordo ancora una volta che per approfondire questi temi ci sono diversi articoli in questo senso nel blog Caput Mundi, trovate facilmente su internet. Grazie Arianne, a risentirci.
Grazie a voi.
A presto, grazie.